Sì, diciamo il mio breve approfondimento vorrebbe focalizzare i due punti. Il 2012 come anno della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, ricordando a tutti noi come la conferenza di Rio di 20 anni fa ha segnato una svolta internazionale di grande peso. Rio+20 in questo contesto potrebbe avere un peso equivalente, non solo la preparazione ma la gestione, e mi pare che si stia un po' sottovalutando il tema. Due, alcune premesse, diciamo, di riflessione e lavorazione internazionale ed europea per avviare non solo per parlare del Green New Deal ma per avviarlo partito. In questo 2012 abbiamo due fattori che io sottolineerei con maggiore enfasi. Il primo non è solo una generica crisi ecologica della quale si parla da tanto tempo, ma il fatto che siamo a un punto di svolta nell'aggravamento della crisi climatica, che impone ed implica di attivare rapidamente misure conseguenti. Il secondo è la crisi economica innescata alla fine del 2008. Qui il mio accento è un po' diverso da quello di Fuchs. Io penso che i paesi occidentali abbiano un orizzonte di grande contrazione economica, che è vero che i paesi di nuova industrializzazione ancora mantengono tassi di crescita elevata, ma l'orizzonte non mi pare quello di una continua crescita anche di questi paesi. Penso che questa accentuazione sia anche più italiana, perché da noi non parlare del rischio di crisi di crescita significa sottovalutare un tema molto rilevante nel dibattito italiano. Ovviamente penso che non abbia lo stesso rilievo in un'ottica tedesca questa discussione, perché la Germania continua ad avere e tenere buoni livelli di crescita. Il tema della sostenibilità invece è comune, ma sbaglieremmo, credo, a vedere che il mondo, comunque l'economia mondiale, crescerà a forti ritmi, e il problema è solo quello di assicurarne la sostenibilità. Vedo invece un intreccio per queste due crisi che persistono e sono particolarmente rilevanti in Italia. Ricordo la crisi climatica non come una delle tante crisi ecologiche, ma come la crisi. In 45 anni in 20 anni la concentrazione è cresciuta di più del 38,5%, la progressione del numero e della gravità degli eventi atmosferici estremi, delle vittime e dei danni economici è impressionante. Non ho tempo per approfondire questo argomento, ma anche qui sottolineo il punto di vista dell'Italia in Europa sul tema. L'Italia è un paese benedetto da Dio per un clima straordinariamente favorevole che ha segnato la nostra storia naturale, economica, paesaggistica e culturale. Immaginatevi che quello che sta succedendo, che questa benedizione da Dio viene a mancare, e l'Italia diventa un paese particolarmente esposto e drammaticamente esposto alla crisi climatica. Anche qui non ho tempo, però credo che su questo tema bisogna prestare una maggiore attenzione. Il succedersi dei disastri, alluvioni e frane, dipende certamente dal territorio vulnerato e vulnerabile, ma anche dal cambiamento di condizioni climatiche importanti, un cambiamento importante e pericolosissimo per il nostro clima tradizionalmente mite e favorevole del Mediterraneo. La conferenza di Durban ha rinviato al 2015 l'accordo, però segna un punto positivo, che è quello del coinvolgimento dei grandi paesi, segnatamente Cina e Stati Uniti, in impegni vincolanti di riduzione, e questo io penso contribuirà a dare maggiore peso alla crisi climatica e alle politiche di mitigazione e anche di adattamento. La grande contrazione economica richiama una riflessione che è sì italiana, per quali sono i limiti alla ripresa di uno sviluppo in Italia, ma anche in senso più ampio nei paesi occidentali e industriali maturi, il tema è come riaprire una nuova prospettiva di sviluppo. La sostenibilità è una chiave o la chiave, ma il problema c'è anche a prescindere dalla sostenibilità, e vorrei sottolineare. Mi pare un altro punto interessante da richiamare, noi parliamo di Green New Deal, che all'origine di questa proposta di New Deal mondiale viene dall'UNEP nel 2008, e il termine stesso Green New Deal viene lanciato nel 2008, cioè da un programma ambientale delle Nazioni Unite. Non penso che sia un fatto ordinario né trascurabile. E infatti l'UNEP nel 2008 propone un programma che ha come obiettivo quello di rivitalizzare l'economia mondiale e affrontare la crisi climatica, con articolando una serie di indirizzi, di politiche e di misure. E mi pare interessante anche il documento preparatorio dell'UNEP per Rio+20, perché è un'articolazione molto importante di questa prospettiva. Come sapete, Rio+20 avrà, mentre nel 92 c'era lo sviluppo sostenibile, Rio+20 avrà due temi al suo centro: la green economy e la governance. E articola anche gli obiettivi l'UNEP, anche qui il tema, il tempo non mi consente un approfondimento, però diciamo ci sono tutti i punti fondamentali per i quali è necessario, per affrontare in maniera congiunta queste due crisi, muoversi in una prospettiva di green economy. Le condizioni anche per lo sviluppo della green economy, queste sono forse diciamo di maggiore attualità in questa nostra discussione. Dice l'UNEP che servono quadri regolatori ed efficaci politiche, investimenti, spesa pubblica di alta qualità ecologica, limitare quella dei settori di elevato impatto ambientale, strumenti fiscali, ricerca, diffusione dell'innovazione, formazione, ovviamente la governance. C'è quindi una visione di intervento pubblico attraverso tutta la strumentazione più classica dell'intervento pubblico, articolata, diciamo aggiornata in chiave green, però c'è tutta. E invece mi serve sottolineare l'argomento la citazione della strategia dell'OCSE appena pubblicata in preparazione sempre di Rio+20 per una crescita verde. L'OCSE, come sappiamo, è la cittadella del capitalismo occidentale. Non sto citando il lavoro dell'OCSE, diciamo, come linea da tradurre, perché è carente su non pochi aspetti, a mio parere, per esempio tutta la problematica dell'equità o della sobrietà, quindi del meno è meglio, quindi i pilastri della sostenibilità li mette un po' in secondo piano. Ma mentre fino a non poco tempo fa l'OCSE diceva la crescita economica risolverà tutto, ve la sto semplificando, risolverà anche i problemi di equità, eccetera, eccetera, non fa più in vista di Rio, e sosteneva questo anche a Rio nel 92, c'è un passaggio robusto nell'elaborazione di questa cittadella del capitalismo che dice la crescita deve essere verde. E anche, mi colpisce, le ragioni, no, della crescita verde nel documento dell'OCSE, perché dà importanza alla produttività, all'efficienza delle risorse, è capace di sviluppare innovazione, nuovi mercati e nuove domande, aumenta la fiducia degli investitori, riduce i rischi di colli di bottiglia, riduce gli squilibri dei sistemi naturali. Ma gli strumenti proposti dall'OCSE sono interessanti e secondo me richiederebbero una riflessione anche culturale, non solo diciamo programmatica, perché parla espressamente della necessità di modificare i modelli di crescita, le abitudini dei consumatori, le produzioni, le tecnologie, le infrastrutture, di politiche fiscali e normative. Ecco, l'OCSE stesso dice, guardate, il mercato non basta, Lo dice espressamente, servono politiche fiscali e normative per l'uso più efficiente delle risorse e per rendere più costoso l'inquinamento. Occorre un maggior uso delle tasse ambientali che possono aiutare a ridurre le imposte sul reddito personale e societario e i contributi sociali. Espressamente lo risottolineo per il valore culturale che ha l'affermazione, fatta dall'OCSE, non bastano strumenti di mercato, servono anche misure informative e c'è da far conoscere la disponibilità di alternative, che è pure importante ed esiste. L'Europa, ecco, vi dico subito che io, come molti ecologisti italiani e europei, siamo stati sempre sostenitori convinti dell'europeismo, non ho cambiato idea. Credo però che oggi occorra accompagnare l'europeismo, che non vi nego, a una valutazione critica delle politiche europee attuali. Le potenzialità del New Deal europeo sono alte, perché l'Europa dispone di un quadro programmatico e normativo di buon livello e orientato alla green economy. L'Europa inoltre è già leader mondiale di alcune importanti tecnologie e produzioni verdi, adesso anche qui se ne possono ricordare diversi, ma questo è riconosciuto. E in Europa più forte che altrove la contrazione economica e la necessità di riqualificare lo sviluppo per avere nuove possibilità di sviluppo. Infatti la discussione internazionale sui tassi bassi di crescita economica europea. Quindi avrebbe maggiore necessità di una spinta all'innovazione. Il quadro di riferimento europeo, prendo la strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perché è un po' la strategia economica più recente dell'Europa, quella della comunicazione della Commissione del 2010. La crisi rischia di vanificare anni di promesse economiche e sociali, ha messo in luce le carenze strutturali dell'economia europea, mentre si accentuano le sfide della globalizzazione e la pressione sulle risorse, l'Europa per il 2020 ha proposto un'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo. Sottolineo la definizione che non è trascurabile, l'economia sociale europea per il XXI secolo di mercato, su tre priorità: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva. E per la crescita sostenibile ci sono tutte le premesse ben articolate del Global Green New Deal basato su una green economy, leader delle tecnologie verdi, ridurre le emissioni molto più rapidamente nei prossimi decenni, aumentare le resistenze delle nostre economie ai rischi climatici e ottenere da questo anche benefici economici ed occupazionali. Il programma di iniziative che propone la Commissione europea per una crescita sostenibile, alcune sono già state dette da FUCS, il programma è anche un po' più ampio, non è che lo voglio dire, entrarci troppo nel merito, sempre per ragioni di tempo, ma ci sono, diciamo, c'è un quadro di proposte piuttosto articolato sia sugli strumenti finanziari, sia sul mercato, sia sugli interventi di regolazione del mercato, sui trasporti, sulle tecnologie energetiche, le reti intelligenti europee, le fonti rinnovabili di energia, piano per l'efficienza, un programma per l'uso efficiente delle risorse. E poi l'economia a basse di emissioni al 2050, fino alle misure di adattamento al cambiamento climatico. C'è anche in questa strategia europea alcune proposte che vengono indicate agli Stati europei. Anche qui non mi dilungo, le sovvenzioni, utilizzare strumenti del mercato, infrastrutture intelligenti, la dimensione urbana della sostenibilità dei trasporti, l'uso dell'energia e delle risorse. L'Unione Europea, anche prima con un documento proposto dalla Commissione, poi con un contributo per Rio+20, definito, riposizionato la propria elaborazione per Rio+20, sostanzialmente si, diciamo, rinforza il solco delle elaborazioni strategiche già definite. E quindi investire in risorse chiave e capitale naturale, che vengono individuate, combinare strumenti normativi e di mercato, e vengono articolati diversi, mettere a punto indicatori per misurare il progresso oltre il PIL, migliorare la governance internazionale. Ecco, la mia sollecitazione però è questa, che le attuali politiche, attuali mi riferisco a quelle dopo la crisi dei debiti sovrani, quindi dalla fine del 2010 ad oggi, sembrano muoversi su una logica che sostanzialmente sta prescindendo da quel quadro programmatico ribadito con tale forza e con tale precisione nei documenti che vi ho citato. Infatti ditemi voi quali sono le misure di fiscalità ecologica che sono proposte a livello europeo, quali sono gli investimenti attivati, gli strumenti di mercato e non di mercato che sono stati attivati per le conversioni economiche, per tutta la serie di quelle misure che sono state richiamate, ovviamente, io penso che lo facciamo tutti, non ci sono. Il dibattito è centrato su il tema evidentemente d'attualità è importante dei debiti sovrani, ma questa ossessione unilaterale sta tra l'altro bloccando la possibilità di risorse non solo europee che non ci sono, non sono state attivate, strumenti che non ci sono e non sono stati attivati, ma quelli anche nazionali. L'esempio della difesa del suolo che veniva citato è una delle vittime di quei famosi tagli non compensati e giudicati indispensabili ai fini di rispettare le condizioni europee di riduzione del disavanzo pubblico e di rientro del debito in tempi più rapidi possibili. Questo è, secondo me, un punto che va sottolineato con forza in questa discussione nell'anno di Rio più 20, perché questa discrepanza fra i grandi programmi e le politiche, non solo annunciate ma deliberate in sedi ufficiali europee, stanno avendo un sostanziale rallentamento, per cui io penso che noi dobbiamo chiedere come importante paese europeo una svolta politica in Europa, perché il Green New Deal europeo, anche se ha premesse potenzialità importanti, con le attuali politiche non fa un centimetro avanti. E non avere paura, essendo europeisti convinti, di fare questa critica netta anche alle politiche europee. Questa è la mia sottolineatura. In Italia il potenziale, anche qui lo diceva molto bene Fabrizio nella sua introduzione, è alto, e anche le iniziative a favore della conversione ecologica, della green economy, per avviare un New Deal verde sono importanti. Cito anch'io questo manifesto, anche perché la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ci ha lavorato, ma noi stessi non ci aspettavamo l'adesione di 32 organizzazioni di imprese, ma anche importanti, adesso ha raggiunto 500 adesioni, soprattutto nel mondo delle imprese, e la chiave di questo manifesto, pubblicato su tre importanti quotidiani, è affrontare la crisi economica e sociale insieme a quella ecologica, riqualificando il nostro sviluppo nella direzione di una green economy. Ma nonostante queste forti spinte che sono presenti in Italia, anche su questo punto io penso che bisogna essere molto netti, ovviamente nessuno rimpiange il governo precedente, credo di non poter essere cacciato di questo, è impossibile rimpiangerlo. I passi avanti sono evidenti, ma il governo, la carenza del governo Monti su queste problematiche cruciali e indispensabili per rilanciare e riqualificare lo sviluppo è evidente a tutti quelli che guardano le politiche di questo governo. E quindi qual è la proposta? Certamente i 10 punti, io penso che sia una, non lo dico così per piaggeria, ma un'iniziativa importante. Penso che in questo 2012, che sarà un anno in cui il dibattito inevitabilmente riprende, anche la all'inizio di questa settimana lo stesso governo, il Ministero dell'Ambiente, ha organizzato una prima iniziativa con gli stakeholders per discutere di Rio più 20. Ci sarà questa ripresa della discussione. Può essere un veicolo per investire Parlamento e Governo di una ridiscussione perché il Green New Deal diventi un'effettiva prospettiva delle politiche senza, diciamo, pensare, è vero, in fondo questo governo non è né di centro-sinistra né di centro-destra, tuttavia è quello che c'è e non è che noi possiamo aspettare troppo, perché il tempo e le misure che vengono prese hanno dei risultati e degli impatti effettivi e rilevanti. Fare della crisi, come diceva Pucci, un'occasione di ripensamento, di cambiamento positivo, è certamente una necessità che noi in Italia penso dobbiamo sentire ancora con maggiore determinazione. Grazie.